Esatto, sì, appunto la notizia che è arrivata ieri sera dall'avvocato di Dimitri è proprio questa: ieri sera è stato trasportato a reparto di terapia intensiva. C'è da sottolineare un'altra cosa, l'ennesima, diciamo così, tra virgolette, per voler essere benevoli, vergogna in tutta questa storia, ossia il fatto che teoricamente Dimitri era già da qualche giorno che sarebbe dovuto essere in terapia intensiva. Ma per una questione, secondo l'avvocato, veramente politiche di pressioni che ricevevano dall'alto, i medici, che sono due in particolare, insomma, che si stanno prendendo in cura di lui, hanno aspettato fino all'ultimissimo per portarlo in terapia intensiva, perché ovviamente, come si può ben immaginare, la notizia appunto che, beh, insomma, della terapia intensiva è come se fosse uno scalino in più, no, che avvicina appunto Dimitri alla morte, e per cui sicuramente, questa cosa farà un po' parlare di sé. Per cui la notizia è stata tenuta più sotto traccia possibile. È stato appunto un quadro clinico che si sta aggravando, come dicevi giustamente tu, in particolare da 2 o 3 giorni, perché sono appunto 2 o 3 giorni che Dimitri Kofodinas non riesce più a bere, causa appunto insomma di questo sciopero della fame prolungato. Non riesce più ad assumere liquidi, nel senso che aveva dei rigetti, li vomitava, e per cui i medici sono stati costretti insomma, ad attaccargli una flebo per idratarlo. Questo è stato fatto con la presenza dell'avvocato, che ha certificato insomma, il fatto che all'interno della flebo non ci fossero elettroliti o comunque sostanze nutritive, ma che fosse solo soluzione fisiologica, perché si è creato insomma un dibattito, l'avevo già accennato le altre volte che ci eravamo sentiti, per quanto riguarda l'alimentazione forzata, nel senso che già ormai direi 2 settimane fa un magistrato di Domokos, che è la prigione in cui stava appunto Dimitri prima di finire nell'ospedale di Lamia, aveva disposto l'alimentazione forzata. E per Dimitri, perché appunto di attaccarlo alla flebo, insomma, con anche delle sostanze nutritive. Su questo si è aperto un dibattito, perché comunque insomma, dal punto di vista, diciamo così, dell'eticità, no, dei medici, per cui di quanto sia giusto alimentare una persona che vuole invece condurre quella forma di protesta lì, insomma, fino alle sue estreme conseguenze. E c'è da dire che, a dispetto di tutto, a dispetto di questo insomma, proclamo che ha fatto questo procuratore, di cui appunto ho parlato prima, effettivamente lui non è stato nutrito, per ora non è nutrito forzatamente, nel senso che i medici curanti hanno dichiarato che non lo faranno, ovviamente dicono che saranno costretti a farlo dal momento che lui andrà in coma. Per una questione di etica professionale, in quel caso loro saranno obbligati ad alimentarlo. Ad aiutare, diciamo così, questa scelta sono state anche alcune associazioni di medici, che appunto sono uscite negli scorsi giorni con dei comunicati in cui peraltro riprendevano anche delle delibere dell'ONU, in cui si dichiara che l'alimentazione forzata è comunque considerata tortura. Per cui insomma i giorni passano, come ricordavi tu, sono 40, anzi oggi sono 41, e Kofodinas si rimane sempre all'ospedale di Lamia. La cosa che avevo già provato a descrivere le altre volte, insomma, è che a dispetto del grosso movimento di solidarietà che comunque si è subito creato fuori, ci sia una cappa di silenzio estesa dal governo in tutti quelli che sono i media. Nel senso che di questa vicenda tendenzialmente non se ne parla, qualsiasi cosa che riguarda questa vicenda viene fatto, insomma, viene messo a tacere, e c'è un po' la sensazione che ci sia una sorta di, diciamo così, di, tra virgolette, ordine. Comunque c'è da considerare che i media in Grecia sono, soprattutto quelli un po' più grossi, insomma, sono molto controllati proprio in particolare dal partito che sta al governo di Nuova Democrazia. Continueranno le mobilitazioni in solidarietà di Dimitri. Il tempo ormai, appunto, io è da 2 settimane che lo dico, però è evidente di come adesso si stia veramente arrivando agli sgoccioli di tutta questa vicenda, nel senso che comunque non si sa quanto lui potrà resistere in terapia intensiva. Peraltro ci sono delle probabilità abbastanza elevate, perché appunto lui ha dei problemi di cuore, problemi pregressi, per cui che insomma, un eventuale shock possa portare insomma, direttamente alla morte senza passaggi intermedi come quello del coma. Peraltro c'è da fare un'altra parentesi per quanto riguarda quelli che sono poi i danni permanenti di uno sciopero della fame, perché insomma, i medici pensano che nel caso lui dovesse avere un collasso, nel caso dovesse essere risvegliato con insomma, con dell'adrenalina piuttosto che con altre pratiche, è probabile, visto il forte regime, insomma, la condizione è molto complicata clinica sua, che comunque dopo il risveglio possa avere dei danni permanenti in vari organi, in particolare al cervello. Per cui, insomma, la situazione è abbastanza tragica.
Sì, il quadro è preoccupante. Di pure, se no io ti avrei chiesto, prima di passare alle varie iniziative in solidarietà, per quale motivo è iniziato questo sciopero della fame e quindi qual è anche la valenza politica e la motivazione, diciamo, di principio per cui non viene accolta la sua richiesta.
Allora, lo sciopero della fame è iniziato l'8 gennaio scorso. Poco prima, a fine dicembre, è stata approvata una legge, una riforma del codice penitenziario, insomma, una riforma carceraria, che peraltro si iscrive, poi magari parlando delle mobilitazioni studentesche ne parleremo, in una serie di riforme che il governo si è spicciato, no, ad approvare in questi mesi di lockdown e di divieto di assembramenti e di manifestazioni. Una riforma che era fortemente peggiorativa per quanto, ovviamente, per quanto riguarda tutti i detenuti, nel senso che si allungano i tempi per ottenere i permessi premio, ma soprattutto era una di quelle leggi che qui, insomma, in Grecia chiamano fotografiche, per cui fatta apposta per una persona, e quella persona in particolare Koukoudinas, perché uno degli articoli di questa riforma prevede che i detenuti condannati per reati di tipo terroristico non abbiano la possibilità di stare nelle carceri rurali. Le carceri rurali sono carceri con regime un po' più aperto, per cui si può lavorare, si può, insomma, ecco, passare una detenzione un pochettino meno brutale di quella nelle altre carceri. Sono prigioni destinate a prigionieri di lungo corso, e in cui soprattutto un giorno scontato ne vale tre, no? Per cui, insomma, c'è un ulteriore sconto per quello che riguarda il tempo da passare in carcere. Ecco, legge fotografica perché a dicembre l'unica persona condannata per terrorismo che stava in una carcere rurale era proprio Dimitri Koukoudinas. Per cui, per effetto immediato di passaggio di questa legge, Dimitri è stato poi trasferito dall'ospedale di da, dal dal carcere di Casseviza, quello rurale, al carcere di Domokos, e qui c'è appunto, insomma, il motivo dell'inizio di questo sciopero, perché la stessa legge stabilirebbe che i detenuti che non hanno più diritto a stare nei carceri rurali debbano essere trasferiti nell'ultimo carcere in cui sono stati, e nel caso di Koukoudinas il carcere sarebbe dovuto essere quello ateniese di Korydallos, in cui peraltro ha passato praticamente quasi tutti questi 20 anni di reclusione. Lui era da pochissimo tempo che si trovava nel carcere rurale. E questo non è stato fatto perché l'amministrazione penitenziaria, peraltro falsando le carte, lo ha portato direttamente alla prigione di Domokos. La prigione di Domokos, bisogna sapere che è una piccola prigione che era stata costruita con l'intenzione di renderla effettivamente una prigione speciale, per cui una prigione con dei circuiti differenziati per prigionieri speciali. Grazie a delle lotte di qualche anno fa, fatte sia dentro dei prigionieri che fuori, da un movimento molto ampio di solidarietà che si era sviluppato, insomma, la differenziazione di fatto, cioè, la differenziazione a livello di legge non è passata, nel senso che non esiste, però di fatto si sta provando negli anni, e soprattutto nella democrazia sta accelerando, a far diventare la prigione di Domokos una prigione speciale, per cui ci sono delle misure di sicurezza maggiori. Per esempio, significativo il fatto che in un'ala della prigione di Domokos ci siano alcuni dei condannati per associazione criminale del partito Alba Dorata, mentre in un'altra ala ci sono altri due compagni che sono in carcere da un po' di tempo, sia Nikos Matsiotis e Yannis Dimitrakis. Appunto, davanti a quest'ennesima, insomma, scorrettezza da parte dell'amministrazione penitenziaria, Koukoudinas ha deciso che non si poteva stare zitti, che non poteva subire queste, per cui ha deciso di cominciare uno sciopero della fame a oltranza, pretendendo peraltro, in maniera così, insomma, quasi paradossale, che venga rispettata la legge, per cui che lui sia trasferito nel carcere che gli spetta dalla legge, dal testo di legge, che è quello di Korydallos. Come dicevi tu giustamente prima, questa non è solo una battaglia, e lui l'ha anche, insomma, e Dimitri l'ha anche sottolineato nei primi comunicati che ha fatto all'inizio dello sciopero della fame, non è solo una battaglia che riguarda lui, ma è una battaglia che ovviamente riguarda, insomma, tutti i detenuti, perché se si cominciano a far passare senza fare nulla, insomma, queste nefandezze, questi quasi capricci da parte dell'amministrazione penitenziaria, ovviamente questa cosa, insomma, a cascata, no? Se comincia a passarne uno, ne cominciano a passare tanti, e poi, appunto, da qui a restituire, per esempio, a provare ancora a restituire un nuovo regime di carcerazione differenziata, insomma, il passo è breve. Per cui, appunto, per tutti questi motivi, Dimitri si trova in sciopero dall'8 di gennaio. E appunto da quel giorno ha deciso di provare a mettere il suo corpo, che è appunto l'unica arma che ha, contro questo ennesimo soprudo. Peraltro, poi chiudo su questa, diciamo, sulle faccende più legali, si sta discutendo in questi giorni, e questo è indicativo del clima, no? E del fatto, come dicevo prima, che il governo non sembra sul punto di voler accontentare le richieste di Dimitri, si sta discutendo di approvare una nuova legge. Anche qui, appunto, fotografica, nel senso che di fatto riguarderebbe solo lui, che di fatto farebbe allungare i tempi di scarcerazione preventiva, perché Dimitri Kufodinas, stando le leggi adesso, avrebbe la possibilità a settembre 2021 di chiedere, poi è probabile che gli venga negata, però avrebbe la possibilità di chiedere la liberazione anticipata. Poi, appunto, si sta discutendo di fare una legge che verrà, appunto, discussa poi nei prossimi mesi, per allungare di qualche anno il tempo minimo necessario.
Diciamo che il quadro che hai delineato mi fa venire in mente numerosi parallelismi anche con l'approccio dello Stato italiano nei confronti degli anni 70, e quindi voler chiudere quel capitolo, certo, diciamo, con una sorta di dichiarazione di guerra. Certo. Che, gettando la chiave dei reclusi, insomma, diciamo proprio, certo, cioè, con una dichiarazione di guerra senza volerla far passare liscio, e anzi calcando la mano fino all'ultimo.
No, sono d'accordo con te, e infatti, secondo me, per farla molto breve, è interessante capire chi è Dimitri Kufodinas, perché al di là di quello che ha fatto l'organizzazione il 17 novembre, che era diventata, appunto, lo spauracchio dello Stato greco, perché è una delle poche organizzazioni lotta armatiste europee che è riuscita ad operare per un tempo lunghissimo, nel senso che la prima azione firmata il 17 novembre è del 1975, e l'ultima, quella tragica, in cui appunto, che è stata una bomba esplosa anzitempo, che ha ferito uno dell'organizzazione, che poi il cui interrogatorio tortura ha permesso di arrivare agli alti membri, è stata nel 2002. Al di là, appunto, della storia dell'organizzazione, è particolare in questo senso la storia di Dimitri, e si spiega, insomma, perché c'è tutto questo accanimento nei suoi confronti, proprio nella chiave che dicevi tu, perché lui, peraltro, in un momento in cui molti della 17 novembre, quando sono stati catturati, hanno cominciato a collaborare, lui non era stato preso nella prima mandata di arresti, e a un certo punto si è costituito lui di sua sponte, perché pensava che, per, diciamo così, salvare quello che è stato l'organizzazione, per salvare la memoria di quello che è stato fatto, per fare in modo che non venisse buttati via, dal suo punto di vista, decenni, no, di lavoro della 17 novembre, si è consegnato per condurre, appunto, quello che una volta si chiamava un processo politico, per cui per rivendicare anche in sede di tribunale quello che era stato fatto. E proprio per questo, evidentemente, lo Stato ha tutto l'interesse a cercare di spezzare questa storia, di spezzare Dimitri, che, detto tra parentesi, questo è il quinto sciopero della fame che fa, e gli altri quattro, insomma, è una persona abbastanza combattiva, che si è sempre esposto e ha sempre cercato di fare qualcosa, non solo per quello, ovviamente, che riguardava lui, ma anche, appunto, per battaglie che riguardassero tutti, diciamo così, i prigionieri in Grecia.
Sì, diciamo che ha proprio il sapore della vendetta, il quadro che stavi delineando. Visto che il tempo stringe, forse potremmo saltare la questione della giornata internazionale di solidarietà, salvo che tu abbia qualcosa di particolare da ricordarci, e passare a parlare dell'università.
Sì, guarda, l'unica roba che ci tengo a dire il fatto che per questo venerdì è stata, ci sarà la quinta giornata panellenica di solidarietà e di azioni a Dimitri Kufodinas, per cui appunto una giornata che sta accompagnando tutte queste settimane di sciopero della fame, che verrà fatta anche questa settimana. Poi per quanto riguarda appunto le iniziative di settimana scorsa, secondo me sono abbastanza ben documentate su internet e sono state veramente tante varie le azioni e i presidi e le manifestazioni di solidarietà di Dimitri, per cui appunto anche io non mi dilungherei su questo.
Perfetto, quindi ricordiamo giusto dove si possono trovare, poi passiamo appunto alla legge che riguarda la polizia nelle università.
Purtroppo l'unico cioè, insomma, un sito con tutte le notizie raccolte è solo in greco, è fatto abbastanza bene, che è appunto in Dimediatene, in cui si trovano, comunque si può trovare una cronologia di tutte le azioni fatte in solidarietà di Dimitri, sia in Grecia che all'estero.
Ok, aggiungerei Radio Fragmata su Twitter, che spesso traduce i tweet. Passiamo quindi alla questione dell'università. Diciamo che è un terreno scivoloso per lo Stato greco, perché proprio dall'università sono partite moltissime delle rivolte e delle proteste nella capitale. Dalla caduta del regime dei colonnelli una legge impediva l'accesso della polizia all'interno dell'università, e invece la settimana scorsa è passata una legge che praticamente ribalta la situazione, introducendo un corpo speciale di polizia proprio riservato all'università.
Sì, allora in verità la questione che dicevi tu dell'asilo universitario, per cui del fatto che la polizia non potesse entrare all'interno dell'università, è stata una delle prime cose che la democrazia ha tolto appena è stata eletta, per cui ormai parliamo di inizio estate, di 2 anni fa, insomma. E la legge che invece è passata settimana scorsa prevede la creazione di un corpo di polizia con la P maiuscola, per cui non vigilanza privata, ma proprio polizia, che sia all'interno delle strutture dell'università e che abbia sostanzialmente due ruoli, quello di gestire la sicurezza e quello di controllare gli ingressi, per cui le università diventeranno, perché ormai la legge è passata, diventeranno chiuse, nel senso che solo chi avrà il badge universitario, chi sarà iscritto, potrà accedere all'interno delle strutture universitarie. Come dicevi tu, questa questione è una questione strategica per lo Stato greco. Peraltro è stato interessante questo documento che è stato ritirato fuori, che va proprio nella direzione dell'introduzione che facevi a questo argomento, di Wikileaks, un documento che è stato pubblicato qualche anno fa, un documento dell'ambasciata statunitense ad Atene del 2009, datato febbraio se non sbaglio 2009, per cui dopo poco le rivolte del 2008. In questo documento si sottolineava di come il principale problema della Grecia venisse fotografato proprio nelle università, nel fatto che fossero di fatto un grande bacino tra virgolette reclutamento per quanto che riguarda il movimento, e si diceva che appunto il fatto che la polizia non fosse presente nelle università era un problema, e appunto per cui la questione è strategica per lo Stato, la questione di cercare di spezzare i movimenti universitari è strategica, e in questo si spiega la grande intransigenza che ha avuto lo Stato greco ad approvare questa legge, perché questa legge è stata accompagnata, lo ricordavo le scorse settimane, delle proteste molto grosse in strada, proteste che sono a parte la grande manifestazione che c'era stata contro Alba Dorata a ottobre, sono le uniche proteste con un carattere tra virgolette di massa che ci sono state da praticamente quando è scattato il periodo di coronavirus, ecco. Le proteste sono culminate proprio settimana scorsa doveva esserci mercoledì la discussione in Parlamento definitiva per quanto riguarda questo disegno di legge, discussione che peraltro nella stessa giornata di mercoledì è stata furbescamente spezzata in due, e il momento decisivo è stato poi appunto posticipato al giorno successivo, giovedì. Tuttavia mercoledì un sacco di persone sono di nuovo scese in strada ad Atene e in tutta la Grecia in generale. Ad Atene la partecipazione è stata altissima come le altre due settimane, io direi che in piazza ci saranno state 8-9 mila persone, e rispetto alle altre due settimane in cui c'erano stati degli episodi un po' marginali, questa volta invece che verso la fine del corteo gli scontri hanno abbastanza dilagate, hanno proprio spezzato la manifestazione in due. L'inizio, diciamo così, è stato abbastanza tranquillo, ci sono stati dei piccoli tafferugli davanti al Parlamento in Piazza Sintagma, e poi, mentre il grosso del corteo andava verso la fine, verso Omonia, ci sono stati degli scontri con lanci di sassi, lanci di Molotov, risposta da parte degli agenti con cariche, lacrimogeni e granate stordenti all'altezza di Pane Pistinio. Ci sono stati scontri anche a Salonicco. Ovviamente tutti questi episodi hanno portato a una serie enorme di arresti, di fermi e poi appunto alcuni di questi successivamente tramutati in arresti. Per ora, insomma, appunto, e questa è stata la giornata di mercoledì. Giovedì, che insomma questa discussione appunto a sorpresa che è stata poi posticipata giovedì, comunque è stata indetta dalle sigle insomma studentesche delle manifestazioni. Comunque le persone sono scese in piazza, ovviamente per tutta una serie di motivi, peraltro anche meteorologici, nel senso che c'è stato insomma brutto tempo. Il corteo ha avuto delle dimensioni molto più contenute rispetto a quello del mercoledì, e proprio giovedì comunque questa legge insomma è passata, perché il governo su questo sta andando abbastanza avanti come un treno. Ora è chiaro che insomma tutte le organizzazioni, tutti i gruppi studenteschi comunque promettono battaglia, perché insomma è un conto approvare una legge, un conto poi renderla effettiva, perché ecco, per chi conosce un po' come funzionano le università in Grecia, insomma, si può immaginare che non sarà facile comunque per la polizia capire come riuscire a dislocare, in qualche modo anche a normalizzare la presenza di agenti di polizia all'interno dell'università. Peraltro mi stanno girando degli appelli, insomma, sui social, perché pare che proprio in questa settimana si sia notata una presenza molto imponente, discreta ma imponente, di agenti di polizia in borghese che gironzolano, diciamo così, nelle sedi universitarie, probabilmente si crede per capire anche a livello logistico appunto com'è, insomma, possa funzionare questo tipo di progetto di inserire gli agenti all'interno delle università.
Sì, un'ultima cosa, mi sembra insomma, se non sbaglio, che questa legge tra l'altro abbia diverse sfaccettature, nel senso che oltre a istituire appunto questo corpo di polizia e a limitare l'accesso all'università solo chi è iscritto, quindi ovviamente negandolo a chi invece si reca all'interno per partecipare a collettivi e quant'altro, mi sembra anche che limiti proprio la possibilità stessa di iscriversi all'università con criteri
Sì,
quali il merito
sì,
o le segnalazioni di professori, eccetera, quindi agendo da diversi lati.
esatto, sia questa cosa qua che dicevi tu, per cui insomma si rende più difficoltosa l'entrata all'interno delle facoltà, cioè proprio l'iscrizione all'interno delle facoltà, si pone un limite di anni, nel senso che l'università è gratuita, e però appunto adesso hanno posto un limite che è 2 anni, per cui cioè, è la metà del corso, per cui se uno si iscrive a un corso che dura 4 anni, tu hai 6 anni per portarlo a termine, dopodiché cominci a pagare delle penali. E poi appunto, come era la cosa che dicevi, il fatto che si rendono praticamente così, si cercano di istituzionalizzare dei mezzi che possono essere la sospensione dei corsi, che può essere temporanea oppure insomma in maniera definitiva, per questioni di, tra virgolette, ordine pubblico. Il progetto che è stato approvato è questo qui, quello che ho provato appunto a delineare. Ovviamente si cerca di colpire uno di quelli che è un po' uno dei punti nevralgici, no, del movimento tra virgolette greco. E però insomma vedremo un pochettino come andranno avanti le mobilitazioni. Per ora, a livello diciamo così pubblico indetto, non c'è nulla, nel senso che non ci sono manifestazioni in programma per questa settimana, però come ho detto prima, insomma, il percorso di resa effettiva di questa legge sarà molto lungo, proprio anche da un punto di vista così logistico, e per cui sicuramente ci sarà occasione, immagino, per i gruppi e le organizzazioni studentesche di ecco, fare qualcosa e cercare il più possibile di mettere i bastoni tra le ruote al governo di Mia Democrazia e a questo ennesimo disegno repressivo.